Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Terrorismo, così la polizia britannica qualifica l'uccisione del deputato conservatore David Hammes. Il premier Johnson visita il luogo dell'aggressione. È il secondo parlamentare ucciso in 5 anni. La Gran Bretagna ha un problema, servono maggiori protezioni. Sentiremo l'opinione di un politologo. La Francia invece ricorda Samuel Paty, il professore decapitato un anno fa da un fondamentalista per aver mostrato in classe le caricature di Maometto. In Svizzera, Verdi Liberali riuniti in assemblea, fissati gli obiettivi per il 2023, entrare al Consiglio degli Stati e puntare anche un posto al governo. La città di Berna ora fa sul serio, avviate le pratiche per far pagare ai manifestanti contrari alle misure anti-Covid i costi per il dispositivo di sicurezza. Poco fa il premier britannico Boris Johnson ha visitato il luogo in cui è stato ucciso ieri pomeriggio David Hammes, il deputato conservatore accoltellato durante un raduno con i suoi elettori ad est di Londra. La polizia nella notte ha intanto fornito i primi dettagli sull'autore dell'aggressione. Sentiamo Giancarlo Ciccone.
È un terrorista, quasi sicuramente con legami con l'estremismo islamico, il giovane di 25 anni che con 17 coltellate ha ucciso il parlamentare conservatore David Hammes. Questo è quanto affermato nel corso della notte Scotland Yard. La polizia non ha ancora rivelato l'identità dell'assassino, ma si tratterebbe di un abitante del luogo. Cittadino britannico, la sua famiglia sarebbe giunta in Inghilterra negli anni 90, fuggendo dalla Somalia, sconvolta da una guerra interna. Secondo testimoni oculari, l'omicida, entrato nella chiesa metodista dove il parlamentare David Hammes conduceva una riunione con gli elettori del suo collegio, si sarebbe avventato su di lui con furia, armato di coltello. Ferito gravemente, il deputato è morto sul luogo, nonostante il pronto intervento dei paramedici. Sempre secondo i testimoni, l'omicida si sarebbe fatto arrestare senza opporre resistenza. Avrebbe agito da solo, afferma la polizia, che comunque tenta di stabilire eventuali legami con gruppi di estremisti islamici. Altre fonti sostengono che l'omicida era già nel mirino delle autorità, in quanto sospetto potenziale terrorista. L'assassinio di David Hammes è avvenuto 5 anni dopo circa l'omicidio di un'altra deputata, Jo Cox, laburista, uccisa poco prima del referendum sulla Brexit da un accanito sostenitore dell'uscita del Regno Unito dall'Europa. David Hammes, 69 anni, sposato con 5 figli, deputato dal 1983, cattolico, si era distinto per le sue campagne contro l'aborto e a favore della Brexit. Stamani, a Downing Street, sede del primo ministro, e al Parlamento di Westminster, le bandiere sventolano a mezz'asta in segno di lutto.
Dunque, 2 parlamentari uccisi in 5 anni in Gran Bretagna, 2 casi e 2 contesti molto diversi, ma la domanda si pone: il paese, l'Inghilterra, la Gran Bretagna ha un problema? Domanda che abbiamo girato a David Sassoon, storico, osservatore politico che vive a Londra.
No, la Gran Bretagna non ha un problema. L'assassinio di Jo Cox era fatto da un mezzo pazzo di estrema destra. Su questo non sappiamo chi è, ma probabilmente è un mezzo pazzo di tendenza islamica. Diciamo che i parlamentari sono diventati un bersaglio anche perché quando uno viene colpito se ne parla, e dunque per chi è un po' squilibrato e vuole che si parli di se stesso, di lui, sceglieranno un bersaglio che è noto.
Ecco, ma lei crede che ci sia una specificità inglese in questa tensione che si avverte nei confronti della politica?
Non credo che più che in altri paesi. In Inghilterra, non in Irlanda del Nord, non abbiamo avuto il terrorismo che c'è stato in Italia negli anni di piombo, quando appunto personaggi politici erano il bersaglio non di squilibrati, anche se erano anche di squilibrati, ma di organizzazioni politiche come le Brigate Rosse o movimenti di estrema destra. C'è stato un pochettino anche in Germania e in Francia. Questo non lo abbiamo avuto, abbiamo avuto il problema irlandese, e dunque è stato ucciso, credo che era 30 o 40 anni fa, il braccio destro della signora Thatcher, una bomba che avrebbe potuto ucciderla. Ma questo non è la stessa cosa, questo era terrorismo organizzato. Adesso non sappiamo chi è quello che ha ucciso il deputato conservatore, non sappiamo le sue motivazioni, ma lo chiameremo terrorismo se lui invoca una cosa politica.
Si parla adesso della necessità di rafforzare la protezione di questi parlamentari per insomma assicurare l'esercizio democratico. Lei lo ritiene opportuno?
No, perché sono 650 e fare una specie di protezione a 650 persone 24 ore su 24 mi sembra assolutamente assurdo. Poi domani anche i calciatori lo chiederanno, gli attori, i cantanti e così via. Abbiamo già difficoltà enormi nel proteggere le donne che camminano da sole per le strade e che sono state assalite, e se ci sono dei soldi in più bisogna spenderli sulla protezione delle donne e non dei deputati, perché due sono stati uccisi. Sono 200 le donne che sono state uccise negli ultimi 12 mesi in Inghilterra.
E c'è invece chi propone o insomma si chiede se non vadano ridotti gli appuntamenti pubblici dei parlamentari, i contatti con gli elettori nelle circoscrizioni. Anche questo però sarebbe un cattivo segnale.
È un cattivo segnale, vuol dire che è bastato un paio di pazzi per fare in modo di diminuire il tasso di partecipazione politica e l'impegno dei parlamentari. Vuol dire che 650 deputati si spaventano e hanno bisogno di guardie armate e non incontrano più il loro elettorato. Se hanno paura che non facciano il deputato.
Questo è il parere dello storico Donald Sassoon, ma intanto proprio su queste questioni molto dibattute in queste ore a Londra il ministro dell'interno britannico Patel ha detto che misure di sicurezza in qualche modo apposite per i parlamentari dovranno essere in qualche modo attuate per permettere loro di continuare a svolgere il loro lavoro. Staremo dunque a vedere quali. E in Francia un anno fa veniva assassinato Samuel Paty, professore di storia e geografia, ucciso da un jihadista dopo una lezione di laicità in cui aveva mostrato alcune vignette satiriche su Maometto. Il paese gli rende omaggio in un clima comunque carico di tensioni. Alessandro Grandesso.
Un minuto di silenzio in tutte le scuole. Anche così ieri è stato commemorato Samuel Paty, il professore di storia e geografia decapitato per strada un anno fa da un terrorista islamista poi abbattuto dalla polizia. Un attentato che scosse l'intero paese e in particolare il comune di Conflans-Sainte-Honorine, dove insegnava Paty e dove ieri si è radunata la cittadinanza anche in presenza dei rappresentanti della comunità musulmana. Mentre oggi a Parigi sarà inaugurata una piazzetta in suo nome simbolicamente davanti alla Sorbona e i familiari di Paty saranno ricevuti all'Eliseo. Ma dietro alle varie iniziative in programma fino a domani covano in realtà molte tensioni, tanto che il ministro degli interni Gérald Darmanin ha inviato una nota ai prefetti affinché mantengano alto il livello di guardia per garantire la sicurezza dei vari omaggi, anche perché la concomitanza con il processo sugli attentati islamisti del 13 novembre del 2015 potrebbe incitare nuovi attacchi, mentre il ministro dell'educazione ha dato disposizione di sanzionare con severità ogni insubordinazione durante le cerimonie nelle scuole. Intanto gli inquirenti hanno messo sotto inchiesta 15 persone, tra cui la ragazzina musulmana che diede il via al drammatico ingranaggio sfociato nell'assassinio, accusando Paty di averla discriminata durante una lezione sulla laicità, a cui però, ha poi confessato, non aveva neppure partecipato.
Un seggio in Consiglio federale deve essere il nostro obiettivo nel prossimo futuro, lo ha affermato il presidente dei Verdi liberali svizzeri, Jörg Grossen, aprendo l'assemblea dei delegati del partito che si sta tenendo online. Grossen ha colto l'occasione per stilare brevemente un bilancio di metà legislatura guardando anche alle prossime elezioni federali. Sentiamo un estratto del suo discorso.
Vor zwei Jahren, am 20. Oktober 2019,
due anni fa abbiamo festeggiato un aumento della quota di voti, passata dal 4,6 al 7,8%. Abbiamo più che raddoppiato la nostra presenza in Parlamento, da 7 a 16 consiglieri nazionali. Da allora siamo cresciuti anche a livello comunale e cantonale e oggi siamo rappresentati in 25 dei 26 cantoni, in tutti tranne Uri.
Unsere nazionalen Wahlen wiederum sind in zwei Jahren, im 2023.
In vista delle prossime elezioni federali del 2023, noi, Comitato Esecutivo e Direzione, ci stiamo preparando intensamente. Vogliamo aumentare significativamente la percentuale di elettori e entrare nel Consiglio degli Stati. Un seggio in Consiglio federale deve anche essere nel prossimo futuro il nostro obiettivo.
Auch ein Bundesratssitz muss in absehbarer Zeit unser Ziel sein.
Il presidente dei Verdi liberali svizzeri, Jörg Grossen. È durata circa un'ora la PAN che ieri sera a partire dalle 19.30 ha reso inutilizzabile la versione digitale del certificato Covid svizzero. Il problema era dovuto a lavori di manutenzione informatici. L'applicazione è andata fuori uso mentre i tecnici stavano rivedendo il codice che armonizza il certificato elvetico con quello europeo, ha spiegato l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione. Durante la PAN sullo schermo compariva il messaggio certificato conferma non valida. L'ipotesi era già stata evocata un paio di settimane fa, ora si fa sul serio. La città di Berna ha ufficialmente avviato le pratiche per far passare alla cassa i manifestanti che ogni giovedì protestano nella capitale contro le ultime norme anti-Covid. Il trasferimento dei costi per il mantenimento dell'ordine pubblico è reso possibile dalla nuova legge cantonale sulla polizia. Ce ne parla il corrispondente Giampaolo Driussi.
La questione è destinata a far discutere a più livelli e in più sedi, contemplata dalla nuova legge sulla polizia cantonale approvata in votazione dai cittadini bernesi e in vigore dal giugno 2020. La possibilità di far pagare ai manifestanti il dispositivo di sicurezza, infatti, non solo non è finora mai stata fatta valere, ma originariamente era stata pensata per tutt'altro genere di manifestazioni. Manca dunque una giurisprudenza e sullo sfondo c'è il dibattito più generale su quando e come manifestare il dissenso contro misure che limitano alcune libertà personali, come quelle contro il coronavirus. Due gli elementi che giocano dalla parte delle autorità: il carattere abusivo delle manifestazioni del giovedì, i gruppi organizzati avrebbero potuto chiedere dei permessi accordandosi col municipio, cosa che non hanno voluto fare, e il ricorso alla violenza da parte di alcuni partecipanti. Si tratta delle due condizioni necessarie per far scattare il provvedimento, pienamente riempite, a detta del capo di Castero Sicurezza della città, Reto Nause, che alla radio SRF ha annunciato l'avvio dell'iter necessario. Le manifestazioni tenutesi finora nella capitale sono una dozzina, ha precisato Nause. E i costi sono altissimi, fra i 100 e i 200 mila franchi ogni volta. Al netto di prevedibili ricorsi e contestazioni formali, resta però da capire chi verrà chiamato alla cassa. Siamo al momento in attesa di ricevere i dati necessari, decideremo non appena li avremo a disposizione, così ancora Reto Nause. Ai sensi della legge sulla polizia del Canton Berna, i comuni possono accollare a singoli partecipanti o organizzatori spese fino a 10.000 franchi, 30.000 in casi gravi.
Torniamo all'estero. Apple in Cina ha rimosso l'app Quran Majid, usata da milioni di musulmani nel mondo, con la giustificazione che conterrebbe contenuti che devono prima essere approvati dal governo di Pechino. Il governo cinese non ha dato altre spiegazioni, ma c'è chi riconduce la decisione alla repressione della minoranza islamica nel paese. Sentiamo da Pechino Gabriele Battaglia.
Quran, l'app che consente di leggere il Corano sul telefonino, è stata rimossa dall'Apple Store cinese perché include contenuti che richiedono documentazione aggiuntiva da parte delle autorità di Pechino. Così ha dichiarato l'azienda che la produce, PDMS. Non sappiamo se l'app utilizzata da 35 milioni di musulmani nel mondo e da circa 1 milione in Cina tornerà disponibile dopo essere stata esaminata e resa politicamente corretta, oppure se la rimozione da parte di Apple su richiesta del governo cinese sarà definitiva. L'Islam è una delle religioni riconosciute in Cina e però da sempre gli imam, come i ministri del culto di altre religioni, sono di fatto impiegati statali formati in scuole pubbliche dove la dottrina è resa compatibile con il marxismo-leninismo e con la linea politica del governo cinese. Non si tollera che autorità politiche o religiose esterne facciano concorrenza al partito Stato e, come si ama ripetere da queste parti, c'è un solo imperatore sotto il cielo. L'Islam in particolare da anni sotto monitoraggio ed è quindi del tutto conseguenziale che una app coranica prodotta fuori dalla Cina venga censurata. Anzi, stupisce che le autorità ci siano arrivate solo oggi. I più probabili esiti di questa vicenda sono due. Il primo è che l'azienda produttrice recepisca le indicazioni di Pechino, qualora arrivassero, e renda compatibile Quran con le famose caratteristiche cinesi. Il secondo esito possibile è che Quran sia rimossa definitivamente dall'Apple Store cinese e quindi sostituita con una app coranica di produzione locale.
è uno degli informatici che ha contribuito a scoperchiare il caso Pegasus ed è oggi a Lugano, al Festival dei Diritti Umani. Si chiama Claudio Guarnieri e lavora nell'Amnesty International Security Lab. Pegasus, lo ricordiamo, è il dispositivo spia prodotto dall'azienda israeliana NSO e venduto a molti governi, anche autoritari. Il dispositivo Pegasus è stato utilizzato per reprimere dissidenti e giornalisti, alcuni nel frattempo morti o finiti in carcere. L'intervista a Claudio Guarnieri, eccola qui, è di Bettina Müller.
Alcuni, di fronte alle rivelazioni del caso Pegasus, hanno detto: non è niente di nuovo, tanto si sa che i governi spiano. Cosa risponde?
Beh, un po' la risposta che si sente spesso a fronte di scoperte di questo tipo, no? Si sa ovviamente che i governi spiano. La differenza importante è chi e per quale ragione. Quello che il progetto dimostra è che la retorica comune che questi strumenti vengono utilizzati puramente per scopi di investigazione di crimine organizzato o di fatti terroristici non è la verità, perché dimostra che la società civile è in gran parte al centro di molte di queste attività di spionaggio, insomma. E questo è il fatto importante, che viene dimostrato da anni da ricerche di organizzazioni come la nostra e altre, ma che questo progetto ha messo in chiara luce essere un problema di larga scala.
Molte delle persone che erano spiate con il dispositivo Pegasus sono finite in prigione, alcune sono morte. Queste cose sono successe solo in regimi repressivi? È successo solo in Marocco, in Turchia, in questi posti qui? Oppure no?
Beh, per quel che ne sappiamo, purtroppo non c'è una visione globale chiara su cosa sia successo a chiunque fosse stato vittima di questi strumenti. Certo, la maggior parte dei casi di abusi più esemplari sono in paesi in cui lo Stato democratico non è altrettanto forte come lo è in altre parti del mondo. Dovrebbe essere un allarme per questa società, che non dovrebbero necessariamente vendere a chiunque, specialmente a paesi con un bagaglio di infrazione dei diritti umani e una storia triste in quel senso. Ci sono paesi europei che ne fanno uso comunque sia, come nel caso dell'Ungheria, che ha fatto uso di questo strumento contro giornalisti ungheresi che investigavano su corruzione e affari di governo, insomma. Le ripercussioni ovviamente sono diverse perché tendono ad essere più giudiziarie che di sicurezza personale, diciamo. Però sono comunque parte di un sistema di repressione del dissenso, di repressione della libertà di stampa, eccetera.
L'informatico Claudio Guarnieri e il caso Pegasus. È tutto da parte nostra, vi auguro un buon pomeriggio, ci risentiamo questa sera, vi lascio lo sport.
Radio Televisione Svizzera.